Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Gli Orsi Non Esistono di Jafar Panahi al cinema da giovedì 6 ottobre 2022, ben trovato.
Ben trovati a voi.
Raccontiamolo brevemente.
Gli Orsi Non Esistono è l'ultimo film di Jafar Panahi, che è uno dei grandi registi del nostro tempo, un artista che ha vinto il possibile, ha vinto Venezia, ha vinto Berlino, ha vinto Locarno, ha vinto premi anche a Cannes e che ora ritorna col suo ultimo capolavoro, non lo definirei altrimenti. Ma Jafar Panahi è molto più di un regista, è un'icona della libertà di espressione, è un regista che con l'unica colpa di voler raccontare le sue storie, di voler raccontare la realtà che lo circonda, quella dell'Iran, sta scontando ormai da molti anni una durissima condanna. Infatti gli è formalmente vietato di girare film, oltre che lasciare il proprio paese e rilasciare interviste ai media. Quello che è più grave è che nell'estate scorsa è stato arrestato, quindi si trova al momento in carcere. Il film è riuscito a uscire in maniera clandestina, così come clandestinamente è stato girato, letteralmente pochi giorni prima del suo arresto. Vedere questo film oggi quindi ha sicuramente un valore diverso, anche alla luce degli altri eventi che stanno succedendo in Iran in questi giorni.
Tra l'altro, come ci spiegava uno dei responsabili di Amnesty International alla proiezione stampa, era una condanna la sua che era pendente, però poi si è esposto difendendo due cineasti che sono stati condannati e sono finiti in prigione, e in quell'occasione la condanna è diventata esecutiva per lui.
Esatto, perché in Iran da un po' di tempo a questa parte la situazione sta cambiando e si sta irrigidendo. Altri registi sono stati arrestati nei mesi scorsi e Jafar Panahi si presentò in commissariato semplicemente a chiedere notizie su quello che era successo, sul destino dei suoi colleghi, quindi una sorta di atto solidale verso altri artisti. Di tutta risposta è stato arrestato anche lui.
Raccontiamo anche di cosa si parla nel film.
Nel film, che è anche interpretato da Jafar Panahi stesso, troviamo un regista, quindi potrebbe essere anche lui, che si trova in un villaggio al confine e di nascosto sta girando un film in remoto, oltre la frontiera. Tutto attorno a lui un gruppo di personaggi, inizialmente ci sembrano colorati, simpatici, sono gli abitanti del villaggio. Questi stessi abitanti del villaggio, poco alla volta, cominceranno a stringersi attorno alla figura del regista e a porre domande sul suo operato, sul motivo per cui è lì, e cominceranno ad accusarlo di aver scattato una foto proibita, che ritrae due giovani amanti proibiti assieme. La richiesta di questa foto e la negazione da parte del regista di averla mai scattata creerà una serie di eventi che porteranno il regista Jafar Panahi a dover operare delle scelte.
Anche dal punto di vista simbolico è molto interessante questo approccio, per cui noi pubblico vediamo un regista che anche lui vede la costruzione del suo film oltre a quello che gli succede intorno.
Sì, il film è un grande film in realtà sulle responsabilità che un regista ha nel momento in cui decide di filmare la realtà. È veramente un film che riflette sul peso che hanno le immagini. Io regista decido di rappresentare, di filmare o di fotografare una certa realtà, quali sono le conseguenze? E questo è uno dei tanti motivi per cui questo film è un grande film. È un film in cui Jafar Panahi in qualche modo riflette sulla sua condizione di regista ostracizzato, ma non è mai un film pietista su questa condizione, anzi, in un grande slancio di umanesimo, Jafar Panahi, regista, riflette sulle responsabilità che lui, in quanto artista, in quanto creatore di immagini, ha e continua a avere nei confronti della realtà.
È anche interessante l'escalation dei divieti che gli vengono imposti, inizialmente in maniera blanda, però poi in maniera sempre più serrata fino a costringerlo ad abbandonare il posto.
Sì, è un film pirandelliano in qualche maniera. L'escalation è assurda e quello che è assurdo è tutto il sistema di superstizioni, di scaramanzie, di tradizioni obsolete che in qualche modo vanno a soffocare il regista e il suo operato fino al punto in cui lui potrebbe decidere di andarsene. Ma se sei un regista e ti vuoi prendere la responsabilità di quello che vuoi mostrare, puoi veramente andartene? Questa è una delle grandi domande che si pone il film.
Bello il titolo, Gli orsi non esistono, che richiama un passaggio del film in un discorso tra il regista e un abitante del villaggio a proposito della paura e di come la utilizza il potere.
Sì, il titolo viene da uno dei dialoghi più belli del film, in una delle scene più forti del film, in cui si dice anche un'altra frase a cui tengo molto. Un personaggio dice a Panahi: le nostre paure rendono più forti gli altri, che è un messaggio politico fortissimo ogni qualvolta un cittadino o un intero popolo, come nel caso dell'Iran, vengono sottoposti ad un regime di paure che non fanno altro che dare potenza a chi li tiene soggiogati. In questo senso, il film è veramente un grido e un appello alla libertà.
Che tipo di circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale cinematografiche?
Il film ha avuto la sua prima mondiale all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria, e l'Italia è il primo paese al mondo che lo propone nelle sale, quindi in qualche modo è l'uscita avanguardistica. Il film nei prossimi mesi però sarà visto negli schermi di tutto il mondo, è stato acquistato con grande entusiasmo da molti grandi distributori, sia in Europa che negli Stati Uniti. Anzi, proprio negli Stati Uniti il distributore americano ha annunciato che farà una campagna Oscar per Jafar Panahi nella categoria miglior regista, e quindi ovviamente incrociamo le dita che la campagna possa essere di successo e possa continuare a tenere accesi i riflettori su Jafar Panahi, sia sulla sua opera, ma anche sulla sua condizione. Ricordiamo ancora una volta che al momento è ingiustamente detenuto in carcere.
Che uscita sarà la vostra?
Il film esce in 50 sale in questo primo weekend, toccherà quasi tutte le principali città d'Italia e insomma ci auguriamo che il supporto del pubblico sia tale da poterci far aumentare il numero di sale a partire dal prossimo weekend.
Il film Gli orsi non esistono di Jafar Panahi al cinema da giovedì 6 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Federico, grazie.
Con Roberto Cannavò, regista del documentario Porpora sulla piattaforma OpenDDB, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Porpora
Ci racconti questo lavoro?
è un film documentario che nasce dall'esigenza di raccontare il mondo trans attraverso gli occhi di Porpora, attraverso le storie di Porpora, Porpora Marcasciano, e però ho voluto unire questa esigenza narrativa a una mia esigenza più personale, cioè quella di raccontare questo mondo da un punto di vista più intimo, quindi senza spettacolarizzare necessariamente la figura delle persone trans, ma invece raccontandola in modo appunto più familiare. E quindi per fare questo ci siamo avvalsi del materiale sconfinato di repertorio che Porpora ci ha messo a disposizione, quindi un sacco di video che lei ha girato durante praticamente tutta la sua vita, che raccontano dei momenti intimi nel senso proprio più familiare del termine.
Come aveva avuto origine tutto?
La storia, il soggetto, l'idea nasce da Vittorio Martone, produttore del film insieme a Maria Pisa Murgia e anche coprotagonista insieme a Porpora. Lui mi ha parlato di Porpora perché appunto aveva visto un suo spettacolo e quindi da lì poi, leggendo i libri che aveva scritto, abbiamo insomma deciso di portare a termine il film.
Come l'hai strutturato rispetto ai materiali d'archivio e alle interviste?
Ho cercato di giocare molto, e in questo è stato fondamentale il montatore Massimiliano Bartolini, ho cercato di puntare tutto sul creare dei parallelismi fra ciò che si vedeva nei filmati di repertorio e quello che noi abbiamo girato. Quindi è stata una doppia ricerca, da un lato il cercare del materiale, dei video che fossero funzionali a quello che volevamo raccontare, dall'altro al momento delle riprese cercare di ricreare delle situazioni e delle condizioni anche visivamente che andassero d'accordo con quei materiali e che quindi potessero effettivamente dare l'impressione di un enorme filmato, diciamo, di famiglia.
Stando dentro a questo lavoro e poi vedendolo realizzato, che impressioni ne hai ricavato?
Ho avuto l'impressione che comunque l'obiettivo alla fine mi sembra sia stato raggiunto. Ho ricevuto molti feedback da chi lo ha visto, che hanno trovato una chiave di lettura di questa realtà che non le allontanasse. Come dice anche Lina Pallotta, fotografa e amica di Porporal, durante il film, se vuoi vedere davvero chi sono le persone trans, devi vedere lavori fatti dall'interno, perché tutto il resto della comunicazione è tutta deviata, fuorviante. E quindi in questo qui io penso che siamo riusciti nel dare uno spunto in più alle persone per avvicinarsi intanto alla tematica e di conseguenza anche a farsi due domande su cosa effettivamente poi è reale quando tutte le dinamiche che girano attorno vengono spettacolarizzate o demonizzate.
Come mai questo titolo secco?
Perché alla fine è il nome della nostra protagonista. Il nome però in questo caso non è solo un nome dato alla nascita, ma è un nome scelto e che quindi ha un valore più grande di quello che potrebbe essere il nome che ci viene dato quando nasciamo.
Insieme alla piattaforma OpenDDB, che tipo di circuitazione avete immaginato?
Abbiamo girato vari festival, alcuni ci hanno anche ricompensato, come il Social World Film Festival, in generale insomma con varie selezioni. Al momento, dopo OpenDDB, non so qual è la prossima mossa della produzione.
Il documentario Porpora sulla piattaforma OpenDDB, distribuzioni dal basso, un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Cannavò. A presto!
Grazie a voi, grazie.
Con un compagno del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per presentare la proiezione del documentario La Bataille de la Plaine a Roma, do Forte Prenestino, venerdì 14 ottobre 2022. Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutti.
Raccontiamo un po' questo progetto.
Venerdì 14 ottobre presenteremo La Bataille de la Plaine, un film del 2020, che racconta della lotta alla gentrificazione fra il 2016 e il 2019 avvenuta a Marsiglia, in particolare nella piazza della Plaine. Intanto il film ci interessa in quanto prodotto indipendente, prodotto militante, perché è un film nato come esigenza di raccontare un momento di lotta e quindi di per sé già lo troviamo interessante. Il cinema Forte da anni insomma si occupa proprio di questo, di divulgare questo tipo di cinema. E ci interessa perché questa serata di venerdì 14 ottobre è uno di questi appuntamenti che il Forte sta promuovendo per parlare di lotta alla gentrificazione. Già l'anno scorso si è tenuto un incontro a dicembre con tutta una serie di realtà di Lisbona attive su questo piano e ci saranno anche altri appuntamenti. Seguiteci su questo tema perché come Forte lo stiamo approfondendo, lo stiamo affrontando, stiamo entrando in relazione con realtà a livello cittadino, nazionale e europeo. Insomma, ci interessa parlare di gentrificazione, ci interessa di farlo da dentro il Forte, da dentro Centocelle e in generale di tutto il quadrante est della città, che sta subendo, vabbè, a seconda delle zone, chiaramente San Lorenzo e Pigneto già sono dei quartieri fortemente gentrificati. Insomma, per gentrificazione si parla di sostituzione di classe economica degli abitanti e dei chi i quartieri si attraversano e di chi produce nei quartieri. Aumento degli affitti, forti ondate di speculazione e sostanzialmente allontanamento del tessuto sociale più radicato e popolare dai quartieri. E il film della Battaglia della Plaine racconta esattamente questo. Non è tanto il racconto sul il processo di gentrificazione della Plaine. Marsiglia ha subito e continua in un processo costante di trasformazione urbana e sociale dagli anni di quando è stata nominata città della cultura europea, e quindi si parla quasi ormai di più di 15 anni di storia di trasformazione urbana. E a questo documentario, in realtà più che documentare tutto il processo di gentrificazione, documenta proprio un momento di lotta, un momento di rivolta rispetto a delle decisioni calate dal lato dell'amministrazione regionale cittadina su cosa fare di una piazza e su come trasformarla in termini di profitto. Quindi oggi per chi va alla Plaine trova una grande piazza letteralmente contornata da locali in un quartiere che un po' assomiglia a San Lorenzo, sia per la presenza dei graffiti sui muri, sia per la presenza di uno strato sociale polimorfo composto da giovani, da immigrati, da studenti, eccetera, eccetera, però è anche simile a San Lorenzo per appunto questo spiattellamento di commerci, della gastronomia e della distribuzione quasi insensata, perché insomma quando si tratta di intere strade, ogni serranda sono trattorie, ristorante e pub, in effetti fa un po' impressione. È uno scenario urbano a cui ci stiamo letteralmente abituando, ma che è l'espressione di allontanamenti, di dislocamenti e una forma di, possiamo parlare, di colonialismo economico dei territori. E la Battaglia della Plaine, che è stata guidato da tre registi che sono Sandra Hack, Nicolas Bourlot e Thomas Ancherot, è frutto di una produzione marsigliese, si chiamano Primitivi, ed è frutto di un lavoro collettivo all'interno di questa lotta di resistenza sulla trasformazione della Plaine, che ha subito un intervento urbanistico e architettonico importante dal 2016 al 2019, e il film nasce come strumento, insieme agli altri, di contrasto di questo processo di gentrificazione. È un'occasione proprio per tanto vedersi un bel film, un film appunto militante nella prima linea di questo movimento sociale e civico, e per continuare rispetto a dicembre scorso, rispetto a questo tema della gentrificazione, della lotta alla gentrificazione, non è nulla di nuovo, ci sono già realtà che si occupano di questo anche nella nostra città, però insomma è un modo questo film anche per approfondire questo aspetto della lotta alla gentrificazione.
E in più è ospitato in una piattaforma che è il nostro interlocutore abituale, cioè OpenDDB Distribuzioni dal Basso.
Esattamente, sì, che fa un lavoro straordinario di distribuzione di prodotti cinematografici che non trovano sfogo nei circuiti più commerciali, forse neanche si vuole che si trovi quello sfogo, però assicurano una distribuzione di film che parlano dei temi che come movimento insomma ci stanno parecchio a cuore, e devo dire che i film che sono nel cartellone di OpenDDB sono ottimi, ottimi titoli. Ecco, aggiungo che a seguire del film, che inizierà per le 21, magari aspettiamo quei 10 minuti per introdurre il film, a seguito del film ci sarà l'incontro con una delle registe, con Sandra Hack, con cui avremo modo di confrontarci e di farci raccontare da lei sulla realizzazione di questo film, e con Marta e Federico, che sono due abitanti di Marsiglia, sono stati membri dell'Assemblea della Plaine sin dalle origini di questo percorso militante e fondatori quest'anno dell'Osservatorio sulla gentrificazione della Plaine. Quindi avremo modo insomma anche di approfondire un po' di più questo aspetto, e a seguire poi ci sarà della musica dal vivo con i Bloody Riot e i Dalton da Roma.
Ecco, per tutti i dettagli dell'evento ci dai riferimenti internet?
www.fortepresino.net, in home page trovate la possibilità di cliccare sull'articolo con la descrizione, con la sinossi del film e tutto, se no sulla pagina Facebook Eventi CSOA Forte Prenestino trovate l'evento e gli annessi.
La proiezione del documentario La Bataille de la Plaine, Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, venerdì 14 ottobre 2022. A presto e alla prossima.
Alla prossima, prestissimo. Grazie a tutti e a tutti.
Con un compagno del centro sociale occupato Ricomincio dal Faro per presentare la proiezione del film Miss Max e l'incontro con la regista Susanna Nicchiarelli alla Palestra Popolare Baccelli a Roma, venerdì 14 ottobre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, grazie per la disponibilità e per lo spazio.
C'è stata la possibilità di fare questa proiezione con Susanna Nicchiarelli, che diciamo è la nostra vecchia conoscenza, perché nel 2009 ha girato il suo film Desordio, che è Cosmonauta, una commedia che racconta l'Italia dei primi anni 60, ed è stato girato al Trullo in gran parte, quindi già abbiamo avuto un rapporto con lei. Poi una nostra compagna l'ha rincontrata in giro e lei si è ricordata del fatto che aveva girato al Trullo. Tra l'altro chiaramente ha proiettato anche Cosmonauta poi giù da noi all'epoca, giù al Faro, e quindi si ricordava di questo rapporto che aveva con il nostro quartiere, e visto che si è incontrata con questa compagna ci ha proposto lei di fare una proiezione, e è stato scelto di fare Miss Max come film, che è un suo film del 2020 che racconta un po' la storia della villa di Carlo Marx a Londra, che è stata un po' un'eroina e un precursore insomma di quello che sta nel femminismo, delle lotte delle donne, ed è un film che è inserito in una trilogia, perché Susanna ha voluto raccontare delle figure molto forti di donne nella storia, tra l'altro in maniera anche molto intelligente, perché ha spaziato dalla musica raccontando la storia dell'ultima tournée di Nico, Nico 88, il film del 2017, poi ha fatto appunto questo Miss Marx del 2020 che, come ho detto, racconta la storia della figlia di Karl Marx, e poi nel 2022, ultimo uscito, che sarò presentato all'ultimo Festival di Venezia, che è il film Chiara, che racconta la storia di Santa Chiara. E quindi ecco, appunto, per chi verrà venerdì 14 alle ore 21 ci sarà l'incontro e la presentazione del film da parte nostra, insomma ci saremo noi a presenziare e ci sarà come ospite speciale, ma non tanto speciale perché non è la prima volta che collaboriamo con Federico e con la sua trasmissione, quindi Federico sarai tu a presentare il film chiaramente insieme a noi. Subito dopo ci sarà la proiezione e un breve dibattito poi con la regista, per chi vorrà fare delle domande, per chi ha delle curiosità sul film. C'è la possibilità di focillarsi, c'è da mangiare, c'è da bere, a prezzi popolarissimi. La proiezione è a cura del centro sociale di Comincio del Faro, ma non è al centro sociale di Comincio del Faro, come ha detto Federico, è all'interno della palestra popolare Baccelli, che è in via Orciano Pitano 9, sempre al Trullo, è zona Montecucco, molto vicino al Faro, 200 metri.
Che tra l'altro è uno spazio che ospita di tanto in tanto proiezioni.
Sì, sì, sono già tre stati di seguito che sono state fatte delle rassegne, delle arene estive. Tra l'altro, beh, diversi anni fa era venuto Saverio Di Biagio a proiettare qualche nuvola. Comunque è un posto di cinema per antonomasia, perché tra l'altro là, nella collina antistante, è stato girato Uccellacci Uccellini di Paolo Pasolini.
Allora, prima del film ci sarà il saluto di Susanna Nicchiarelli e dopo la proiezione la possibilità di conversare con lei.
Sì, anche durante l'incontro iniziale io credo che 10 minuti insomma per parlare del film ce li prenderemo, no? E quindi poi ci sarà la proiezione in maniera canonica, ci saranno le 4 chiacchiere con la regista, la possibilità di fare delle domande, la possibilità di interagire con lei.
Per tutte le informazioni su internet dove si può cercare?
Su Roma Attiva, sui nostri canali social, sulla pagina della Palestra Popolare Baccelli, su Baccelli di Idee.
Il film Miss Marx, venerdì 14 ottobre a Roma, la Palestra Popolare Baccelli, insieme all'incontro con la regista Susanna Nicchiarelli. Un saluto e un ringraziamento al compagno del Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro che organizza l'evento.
Ricordiamo però bene la via, via Orciano Pitano 9, perché magari si crea confusione per chi ci conosce, magari viene lì, ma in realtà la proiezione è a via Orciano Pitano 9 alla Palestra Popolare Baccelli.
Ci vediamo lì.
Ok, grazie Federico, e ricordiamo che ci sarei tu a presentare insieme a noi.
Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio forte.
Con Matteo Parisini, regista del documentario Infinito, l'universo di Luigi Ghirri. A Roma, la festa del cinema, sabato 15 ottobre 2022. Ben trovato.
Ciao, buonasera.
Raccontiamolo questo lavoro.
Infinito nasce da una mia ricerca personale su Luigi Ghirri, che poi si è trasformata in lavoro, nel senso che dopo aver letto il suo libro che è appena stato ripubblicato, Niente di antico sotto il sole, e aver incontrato le figlie, è nata l'idea di realizzare questo viaggio con Luigi Ghirri, partendo dai suoi scritti, che sono sia affermazione poetica che una riflessione sia sulla fotografia che sul presente. E da qua è nato il documentario.
Come hai pensato di muoverti e di strutturarlo?
C'è stato prima una fase di ricerca visiva sulle sue foto. Contiamo che l'archivio di Ghiri conta 180.000 foto, quindi con l'aiuto della figlia Adele, della memoria storica dell'archivio Maria Fontana, siamo andati a spulciare l'archivio, a capire quale percorso il padre aveva fatto e anche a trovare tutta una serie di foto inediti che erano attinenti a quello che volevo raccontare. Dopodiché abbiamo lavorato sui suoi testi e costruendo un suo percorso sia artistico che personale, perché la caratteristica di Ghiri, come amava lui definirsi, era prima una persona e poi un fotografo. Cioè la fotografia era un mezzo per rappresentare quello che era, quindi il documentario parte sempre dal punto di vista personale, di uomo, di padre e di artista.
Cosa apprezzi del lavoro di Ghiri?
La cosa che secondo me è più bella è che nonostante lui abbia fotografato, come diceva lui, a 100 metri da casa, le sue fotografie sono universali, nel senso che sono apprezzate in tutto il mondo perché riesce a colpire qualcosa che è dentro di noi. Secondo me fa più parte dell'inconscio che del reale, quindi secondo me diventano magiche perché ti portano in un'altra dimensione. Nonostante anch'io non sia di quella generazione lì, mi colpiscono, che sono tutti lavori sulla memoria, ma sulla memoria di ognuno di noi, a prescindere da quando uno è nato.
Per chi non lo conoscesse, come descriveresti il suo percorso artistico?
Infinito, come ho chiamato il documentario, nel senso che la sua è tutta una ricerca, una sorta di educazione all'immagine che non ha fine, che può continuare all'infinito, perché appunto la ricerca dell'immagine non può avere una fine per ognuno di noi.
Che percorso hai immaginato oltre alla festa del cinema per arrivare alle sale?
Il documentario avrà la sua anteprima a Roma, dopodiché ci saranno tutta una serie di eventi, di celebrazioni, perché quest'anno accade il trentennale della morte e il prossimo anno sono 80 anni dalla nascita, quindi sono tutta una serie di mostre che vengono fatte sia in Italia che in Europa su Luigi Ghiri, in cui verrà proiettato il documentario. Dopodiché ci sarà un percorso televisivo, nel senso che verrà mandato in onda sia su Sky Arte che nel 2023 su Rai 5, e dopodiché è tutto da costruire, nel senso che vediamo come verrà accolto e in base a questo poi costruiremo anche un percorso di distribuzione in sala nei prossimi mesi.
Il lavoro come lo hai strutturato rispetto al materiale d'archivio e alle interviste?
È un racconto in prima persona che viene intervallato da incontri, io li chiamo incontri perché non sono vere e proprie interviste, perché ogni incontro ha un inizio e una fine, le interviste non ritornano nel documentario. Ho incontrato dei personaggi che sono stati fondamentali per il suo percorso sia umano che artistico, che sono pittori, fotografi e la sua famiglia, e la sua voce narrante che porta avanti questo viaggio. E tutto il mondo che noi vediamo al di fuori degli incontri è rappresentato dalle sue fotografie, è il mondo visto da Luigi Ghiri.
Rispetto alle sue conoscenze, ecco, come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici?
C'è stato un lungo lavoro in realtà di incontri preliminari, dove sono andato più a pancia che sul ragionamento, nel senso che dove ho sentito che c'era stato veramente un rapporto intimo e profondo, ho deciso di proseguire, dove invece c'era solo semplicemente un rapporto lavorativo, ad esempio, ho preferito lasciar perdere, perché appunto secondo me era più importante raccontare il rapporto che lui aveva con le persone e il tipo di rapporto, perché lui da tutte queste persone ha attinto moltissimo, sono tutte persone molto diverse tra di loro e questa è una ricchezza dei suoi incontri.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli?
Il canale privilegiato è la pagina Instagram di Luigi Ghiri, che è molto seguita e sempre molto attenta agli eventi ed è curata dagli eredi di Luigi Ghiri e dall'archivio di Luigi Ghiri. Dopodiché si può seguire il percorso anche sul sito della casa di produzione, che è ladoc.it.
Documentario infinito, l'universo di Luigi Ghiri, alla Festa del Cinema di Roma, sabato 15 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Parisini. A presto!
Grazie a voi, a presto, ciao, ciao, ciao.
con Antonio Valerio Spera, regista del documentario Life is not a game, a Roma alla Festa del Cinema lunedì 17 ottobre 2022. Ben trovato.
Ben trovati a voi, a tutti gli ascoltatori.
Lo raccontiamo? Ci spieghi questo progetto?
Life is not a game è un documentario che più che sulla street artist laica è un documentario con la street artist laica, questa attacchina, come lei si definisce, che va in giro mascherata e che negli ultimi due anni ha raccontato l'attualità italiana e non solo. Dico con e non su perché alla fine, girando e seguendo l'attività di questa street artist, il documentario alla fine è diventato più che altro un film sugli ultimi anni raccontati attraverso i suoi occhi. Quindi non è un documentario convenzionale sull'arte, su un biopic, su un artista, ma è più che altro appunto una riflessione sui nostri tempi filtrati dallo sguardo di un artista tra l'altro molto sui generis, che vive nell'anonimato e che lavora nell'illegalità, perché le sue opere ovviamente sono opere attaccate sui muri di Roma in maniera improvvisa e quindi inevitabilmente anche illegale.
Come era nato il progetto?
A fine 2019 Laika aveva iniziato il suo lavoro di street artist e interessavano le sue opere. Ho trovato interessanti la mostra No Eyes on Me, così come anche l'opera che aveva fatto su Daniele De Rossi quando aveva lasciato la Est Roma. E ho detto, ma questa qui mi sembra un artista interessante. Allora le ho proposto di iniziare a riprendere un po' il suo lavoro. Lei ha accettato inaspettatamente, probabilmente non si aspettava neanche lei che qualcuno potesse essere interessato a riprendere la sua attività. E poi da lì, piano piano, Laika ha cominciato a fare opere sempre più importanti e di rilievo internazionale, come quella che ha fatto su Sonia, la ristoratrice cinese, all'inizio della pandemia, così come quella famosissima dell'abbraccio tra Giulio Regeni e Patrick Zaki. E quindi, andando avanti, Laika è cresciuta di fama anche internazionale. Io ho proseguito le mie riprese e devo dire, alla fine, dopo due anni e mezzo di lavoro, ecco qui è venuto fuori il film.
Come l'hai costruito? Come è strutturato?
È girato tra Roma, Francoforte, la Polonia, adesso al confine con l'Ucraina, e la Bosnia soprattutto. È un film che chiaramente tratta di diritti civili, di diritti umani, perché segue le tematiche che Laika tratta nelle sue opere. E quel film in qualche modo risulta un po' diviso in due parti. La prima, ambientata principalmente a Roma, perché Laika era costretta, come tutti quanti, a non poter uscire dalla propria città e quindi praticava il suo lavoro esclusivamente nella capitale. E poi dopo, a un certo punto, questa claustrofobia artistica, insomma, ha preso il sopravvento e quindi ha deciso di lasciare Roma. E quando stavamo in piena zona rossa, abbiamo preso una macchina insieme, io e lei, e anche il direttore della fotografia, e siamo andati in Bosnia, sulla rotta balcanica, dove Laika ha visto delle opere sui migranti e con i migranti, cosa che si vedrà nel film, è andata a trattare quella tematica che purtroppo il Covid ha messo inevitabilmente in secondo piano, come quella appunto della migrazione. Quindi è un film che all'inizio è chiuso dentro Roma e poi dopo va oltre i confini e va a finire in Bosnia. Ultimamente, col fatto che Laika è andata pure al confine con l'Ucraina a fare un'opera, siamo andati anche lì e infatti il film si apre e si chiude con l'esperienza di Laika al confine con l'Ucraina.
E il titolo è un riferimento forte proprio al dramma dei migranti.
Sì, il titolo è mutuato dal titolo di una opera famosissima di Laika, Life is not a game, in cui game è tra virgolette perché si riferisce al gioco, quello che è il tentativo, così come lo chiamano i migranti sulla rotta balcanica, il tentativo di superare il confine con la Croazia, e quindi si riferisce a quello, però nel titolo del film, il not, la negazione, tra parentesi, proprio perché volevo sottolineare l'equilibrio su cui si muove il lavoro di Laika, tra l'ironia e ovviamente anche la denuncia sociale.
Che impressioni ne hai ricavato dal punto di vista artistico e anche umano rispetto a lei?
Ho avuto la fortuna di conoscere direttamente Laika, siamo diventati amici, lei ormai è una mia amica, ovviamente abbiamo passato insieme gli ultimi due anni nelle nostre vite, quindi io sono andato personalmente oltre la sua maschera. Poi chiaramente nel film non andiamo oltre la sua maschera, rimaniamo nel personaggio. Però io ho avuto la fortuna di conoscere anche la persona, ed è una persona che, a prescindere dalle sue stranezze, è una persona che poi decide di andare in giro mascherata, ovviamente alle sue particolarità, è una persona che ha a cuore tante tematiche importanti e che si impegna e ha il coraggio di trattarle. Laika in questi ultimi anni ha avuto il coraggio di denunciare qualcosa che in molti purtroppo avevano dimenticato, e quindi mi ritengo una persona fortunata in questo senso, perché Laika è un personaggio ma anche una persona straordinaria.
Dopo la festa del cinema di Roma, che circuitazione hai pensato?
Mi sto occupando della produzione e la distribuzione. Il film è una coproduzione internazionale, perché è una coproduzione italo-spagnola. Per l'Italia L'amore è il film di Alessandro Greco, e per la Spagna La Salonian film di Pablo Della Cica, e avrà poi dopo una distribuzione grazie alla Primera Film di Simone Isola, e da quanto ho capito arriverà nelle sale a inizio 2023.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Potete andare sulle pagine mie personali di Antonio Valerio Spera, Instagram o Facebook, così come soprattutto quella della Morel Film, sia Instagram che Facebook, nonché il sito internet della Morel Film di Alessandro Greco, dove potete trovare tutte quante le informazioni sul film.
Il documentario Life is not a Game alla Festa del Cinema di Roma lunedì 17 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Valerio Spera. A presto!
Grazie a voi!
Con Rosa Ferro, responsabile organizzativa e artistica della prima edizione del Festival Cineo, Festival del Cinema in Ospedale, a Bari dal 12 al 14 ottobre 2022, ben trovata.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Ci eravamo sentiti per il progetto europeo di cinema in ospedale, questa è una prima edizione in Italia, raccontaci un po' cosa è successo.
Beh, il progetto è andato avanti, poi c'è stato un altro bando della Comunità Europea che abbiamo vinto questa volta per 2 anni, per cui abbiamo aggiunto questa attività di festival, il primo festival di cinema in ospedale che noi facciamo, con l'intenzione soprattutto di mettere in contatto i bambini che sono in ospedale con i bambini che frequentano regolarmente la scuola delle sezioni di cinema in ospedale. Quindi la cosa si svolgerà così, che in sala, in presenza, ci saranno i bambini delle scuole delle sezioni di cinema in ospedale di Bari, mentre in collegamento dalla piattaforma ci saranno tutti gli altri bambini delle sezioni di cinema, per esempio della Puglia e di altre regioni che hanno sottoscritto con noi la convenzione, e anche di vari ospedali che si sono in qualche modo associati e che quindi seguono le attività della piattaforma. Ci saranno 8 cortometraggi, ci saranno 4 registi che non solo incontreranno i bambini in sala, ma nel pomeriggio andranno a fare degli atelier creativi in alcuni reparti degli ospedali baresi.
Quante sono le strutture che ospitano il festival?
Le strutture sanitarie al momento sono 13, soprattutto grazie al supporto di alcune associazioni di volontariato molto importanti come Mister Sorriso di Taranto oppure Bimbo Tu, che lavora nella zona di Bologna, che fa delle cose proprio eccellenti, e grazie anche alle sezioni di cinema in ospedale, perché i docenti seguono, devo dire, abbastanza le attività che noi proponiamo e sono una risorsa enorme.
Come funzioneranno le giornate?
La mattina presentiamo i film in concorso, per alcuni ci sono i registi, per altri faremo noi i dibattiti con i bambini in sala, sono circa 280 bambini che avremo in sala. I pomeriggi invece facciamo un momento di formazione per i docenti della scuola di cinema in ospedale, in maniera tale che poi possano seguire l'attività quando il festival sarà finito, per approfondire altre cose con i bambini che sono in ospedale. Più gli atelier artistici, come dicevo prima, che vedrà i registi andare direttamente in alcuni reparti degli ospedali di Bari e realizzare con i bambini dei piccoli atelier di animazione cinematografica, no? Tipo stop motion, oppure noi quest'anno abbiamo un ospite davvero speciale che è Vincent Ball, che è colui che in un certo senso si è inventata la cosiddetta shadowlogy, cioè fare delle animazioni partendo dalle ombre che vengono fuori muovendo gli oggetti su un piano fisso. questo, è una cosa semplice a vedersi, ma in realtà ci vuole una certa maestria. E poi invece l'ultimo giorno, il 14, oltre alla premiazione, ci sarà un evento speciale che mi fa molto piacere presentare, e cioè il primo corto prodotto dall'Istituto Autonomo Villa d'Este Villada, che ha un progetto bellissimo e ci ha chiesto un po' di collaborare. Cioè il progetto prevede la produzione di corti che consentano proprio ai bambini in ospedale di visitare, sempre virtualmente, però altrimenti non sarebbe possibile farlo, di visitare alcuni luoghi storici importanti d'Italia, in questo caso Villada e Villa d'Este. Per cui noi ospiteremo questo corto, lo faremo vedere, ci saranno due rappresentanti dell'istituto e anche i bambini in ospedale potranno vederlo, ma noi lo metteremo in piattaforma, quindi sarà lì almeno per un anno.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.cinemainospedale.it, e lì ci sono tutte le informazioni. Se c'è in ascolto qualche ospedale o docente o personale sanitario che vuole utilizzare questa risorsa, basta scriverci, perché forniamo dei codici d'ingresso che ci servono per tutelare i diritti dei film, che ormai siamo arrivati a 102 film sulla piattaforma.
Prima edizione del Festival Cineo, Festival di Cinema in Ospedale, a Bari dal 12 al 14 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Rosa Ferro, responsabile organizzativa e artistica del Festival. A presto!
Grazie, grazie mille a voi e a presto.
Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.